SBS Italian.
Siamo in periodo di National Languages Competition, quindi noi parliamo spesso in questi giorni di lingue, apprendere nuove lingue oppure mantenere o riscoprire delle lingue che magari stanno andando perdute sia nella nostra comunità ma anche nella nostra famiglia o semplicemente a livello individuale, insomma. Per parlare appunto di tutto questo è tornata a trovarci come ospite Valentina Gosetti, Senior Lecturer di francese e coordinatrice dei corsi di lingua nel campus di Sydney della University of New England. Valentina, grazie per essere con noi ancora una volta.
Grazie mille per l'invito.
Valentina, allora iniziamo a parlare forse della cosa più recente, lo sviluppo più recente fra i mille progetti che tu stai portando avanti e che ha a che fare in qualche modo con quello di cui parliamo in questi giorni di National Languages Competition, ovvero di un evento che organizzerai a Sydney, un evento di traduzione di poesia, però una traduzione un po' diversa, traduzione creativa. Di che cosa si tratta? E questo sarà il nostro punto di partenza per la nostra conversazione.
Esatto, è con grande piacere che il mio collega inglese Dan Finch-Race, che è all'Università di Bristol, potrà venire in Australia a trovarci grazie a un fondo di ricerca che abbiamo vinto di recente con il Language Arts and World Making, un gruppo veramente importante per le lingue in Inghilterra al momento. E ci hanno dato questi fondi così che noi possiamo avere questo bellissimo momento d'incontro con questo pubblico. E naturalmente questo pubblico in Australia sarà sicuramente un pubblico che parlerà lingue diverse, perché la nostra idea, e comunque anche dimostrato, è che il multilinguismo in realtà non è un'eccezione, bensì è la norma. E allora, cosa facciamo in questi eventi creativi? Invitiamo tutto il pubblico a incontrare una poesia. E non importa se loro non sanno la lingua di questa poesia, può essere una poesia in italiano, in francese o in qualsiasi lingua. Possiamo anche dare una versione in inglese per aiutarli un po' a capire di cosa si tratta. Ma il momento veramente, diciamo, di trasformazione è quando noi chiediamo al pubblico quante lingue sono parlate nella sala. E non ci interessa che le lingue siano parlate a livello altissimo, anche alcune parole, magari alcune parole sono riconosciute, magari ci ricordiamo di una parola in dialetto o di una parola nella nostra lingua di origine, se siamo di seconda o terza generazione, o una parola in una delle lingue aborigene australiane, se la conosciamo. E noi andiamo a donare questo patrimonio linguistico a tutta la sala. E questo pubblico sceglierà come tradurre questa poesia anche in maniera multilingue. E come sceglierà queste parole? Potrà essere una risposta emotiva. Magari una parola ricorderà loro di un momento nella loro famiglia, quando una parola era utilizzata in certi contesti. Un po' come il lessico familiare della Ginsburg, diciamo, che ogni famiglia ha il proprio lessico. Oppure potrebbe essere una parola in slang di una generazione degli anni 80, un anni 90, una generazione al giorno d'oggi, anche quella è un'altra lingua. Oppure potremmo proprio ricreare una poesia in chiave completamente diversa. Allora, questo incontro poetico sarà una trasformazione per il pubblico, perché il pubblico sarà invitato a rivalutare la propria lingua o le proprie lingue in maniera creativa. E quindi ognuno diventerà veramente orgoglioso delle proprie lingue, sia quelle considerate altissime, elevate, o quelle considerate, diciamo, della vita quotidiana.
Ecco, tu stai parlando di lingue, quindi chiaramente dai per scontato che le persone parlino più di una lingua, però il concetto di lingua non è prettamente quello di lingua ufficiale, di uno stato, è un po' più ampio, mi pare di capire.
Esatto, assolutamente. L'idea di lingua è una costruzione, diciamo, non è realtà. La lingua è qualsiasi cosa che noi parliamo, quindi anche quelli che noi chiamiamo dialetti sono in realtà delle vere e proprie lingue. Un altro esempio che sempre do ai miei studenti: se io vado da un avvocato o da un medico, esco con i miei amici, non sono forse quelle tre lingue diverse in inglese? Sono tre registri completamente diversi della nostra lingua. Quindi anche all'interno della lingua inglese o della lingua italiana in questo caso abbiamo in realtà lingue diverse. Io non parlerei mai con mia mamma come parlo con un avvocato. E quindi già qui abbiamo già questa diversità linguistica. Il punto principale per quanto mi riguarda è proprio di fare questa come quasi una provocazione, ma ne sono proprio convinta. I dialetti, i nostri dialetti italiani, ma anche di altri paesi, sono delle vere e proprie lingue. e quindi io invito il mio pubblico, specialmente quando faccio questi eventi in Italia, anche nelle scuole superiori talvolta, a considerare i propri dialetti come lingue e a tradurre queste poesie anche all'interno del loro proprio patrimonio linguistico dialettale, facendosi aiutare da nonni, zii e chiunque sia, diciamo, madrelingua di questa lingua dialettale.
Quindi in realtà il concetto di multilinguismo è diverso da quello che uno si aspetterebbe, non tanto parlare inglese e italiano, ma anche per persone che non hanno mai lasciato l'Italia e parlato una lingua straniera, si può parlare di esperienza di multilinguismo?
Esatto. Allora, adesso tenetevi forte perché voglio condividere con voi una grandissima sorpresa. La maggior parte degli italiani, anche se non si considerano come tali, sono bilingui in realtà. Perché non ci consideriamo bilingui se noi parliamo il nostro dialetto e l'italiano? Perché non abbiamo mai considerato il dialetto come una vera e propria lingua. Ma in realtà è un vero e proprio bilinguismo. Come si esprime questo bilinguismo? Per esempio, se io vedo un oggetto nel mondo, come una sedia, io che parlo bresciano e italiano sin da quando ero piccola, so, fino da una tenerissima età, che questa sedia può essere chiamata sedia o scagna, per esempio. Quindi ho due parole da applicare a questo oggetto nel mondo. E questa è una visione di, diciamo, di grandissima ospitalità e anche plurale, quindi non mi sorprende se un'altra persona che magari viene da un altro paese del mondo avrà un altro modo di chiamare questa sedia, perché già io stessa ho due modi di chiamare questa sedia. Se vogliamo anche parlare di tutti i benefici cognitivi che continuiamo a scoprire nel cervello di una persona bilingue, e questo sono tutti benefici che noi andiamo veramente a rinnegare ai nostri figli se noi non andiamo a parlare la nostra lingua madre, se la nostra lingua madre è anche il dialetto, perché stiamo deprivando queste generazioni di un vero e proprio bilinguismo. Quindi siamo bilingui se parliamo dialetto e italiano, nello stesso modo che siamo bilingui se noi parliamo inglese e italiano o francese e italiano o arabo e francese. Quindi, esatto, questo è un vero e proprio patrimonio culturale, ma anche cognitivo.
Tu pensi che si possa applicare anche alla lingua inglese e al contesto australiano? E se sì, in quali casi?
Assolutamente. Penso che il momento più tragico della storia dell'immigrazione dall'Europa all'Australia sia stato quando si rinnegava, per esempio, ai giovani bambini italiani che arrivavano in Australia di parlare italiano, per questa idea che si integrassero meglio, per esempio, a scuola se loro imparassero bene l'inglese, insomma. In realtà abbiamo rinnegato questa lingua madre importantissima e adesso stiamo cercando di riparare questo grandissimo danno che noi abbiamo fatto non trasmettendo queste lingue alle seconde e terze generazioni. E la stessa cosa, la perdita delle lingue tradizionali aborigene di questo paese è una tragedia, sia naturalmente per tutto il punto di vista coloniale, ma anche per il fatto che per assimilare queste popolazioni si è creduto consono anche eliminare il loro patrimonio linguistico, che è un crimine contro l'identità di queste popolazioni. Quindi è il momento veramente di ripensare a questa situazione e tornare indietro, e in tutti i modi possibili, attraverso la poesia, ma anche attraverso veramente il linguaggio istituzionale, di creare una situazione che sia amichevole al multilinguismo.
Qualche anno fa in Italia, mi ricordo insomma, che il dialetto veniva riscoperto attraverso la musica folk, in qualche modo, che fosse la Taranta nel sud d'Italia oppure l'hip hop per esempio e quant'altro. Esiste qualcosa di simile qui in Australia che sta facendo recuperare in qualche modo lingue perdute, che fossero lingue madri o che fossero per esempio lingue delle popolazioni native, oppure no?
Io penso che ci siano molti gruppi anche musicali in Australia che stanno proprio scrivendo musica nuova, soprattutto dal punto di vista delle popolazioni aborigene australiane, e che stanno riscoprendo e anche, diciamo, condividendo la loro propria lingua attraverso la musica. Abbiamo anche dei programmi molto molto interessanti anche per esempio nel New England, dove l'università del New England, in quell'area intorno alla cittadina di Armidale, e qui abbiamo proprio un gruppo di persone che si stanno impegnando per ricostruire questa lingua che era quasi perduta, e la stanno ricostruendo attraverso dei diari degli esploratori. e quindi stanno ricostruendo un dizionario di questa lingua e la stanno reinsegnando nelle scuole. Io questo è un progetto che è vicinissimo al mio cuore perché l'ho scoperto quando sono arrivata in Australia e sono rimasta veramente impressionata da quanto lavoro stanno facendo. E una cosa molto importante per loro è anche questa idea di essere a contatto col territorio, quindi dire studiare on country. Quindi non sarà un modo di studiare per esempio online o di condividere la lingua in questi modi, ma proprio di riscoprire la lingua nel territorio dove la lingua è nata. E questa è una cosa bellissima perché con la lingua si ricostruisce anche la cultura d'origine e bisogna rispettare anche questi modi di apprendimento che sono diversi dai modi dei colonizzatori. Quindi mi sembrano tutte iniziative importantissime, soprattutto nel contesto di questa national competition.
Dal generale torniamo al particolare, però tu chiaramente hai una predilezione per alcune lingue, chiaramente il francese, che è la lingua insomma attraverso la quale insomma tu lavori e operi ogni giorno in università, ma anche il bresciano. Anzi, per la precisione, è un dialetto di un paese in provincia di Brescia oppure appartiene a tutta l'area?
Con i dialetti c'è sempre una grandissima varietà e io il mio dialetto in particolare è il dialetto valsabino, perché Brescia, la provincia di Brescia è molto molto grande, quindi c'è la bassa bresciana e hanno delle vocali diverse. Naturalmente anche da paese a paese si possono avere delle variazioni lessicali molto importanti, però più o meno ci si capisce all'interno della provincia, diciamo. E sì, e poi sono proprio appassionata di lingue, quindi mi piace un po' anche studiare il russo e altre lingue, insomma. Una cosa che mi entusiasma molto è il fatto che adesso con tutti questi social media, quindi con tutti questi blog e anche su Facebook, su Twitter, si trovano spesso delle nuove poesie che io non avevo mai scoperto prima. E quindi c'è questa pagina Facebook che si chiama in bresciano I Liber de Bressa, i libri di Brescia, e ci sono queste bellissime poesie che sono condivise ogni giorno e a volte ci sono delle poesie folgoranti che cambiano la giornata una volta che si sono lette, specialmente adesso che vivo in Australia, mi fanno risentire così vicina alla mia terra d'origine.
E io mi stupirei se tu non avessi portato una di queste poesie con te. Possiamo sentirne una?
Ok, allora, questa è una poesia che veramente mi ha colpito moltissimo. La poesia è scritta da questa poeta che si chiama Giuliana Bernasconi. E mi ha fatto un po' ricordare tutto l'universo delle nostre nonne che andavano a messa e le dicevano rosario, no? Quindi il titolo è appunto Rosario. In dialetto è rosare. Ok, la vado a leggere in bresciano. Rosare. El pueur e el fret de stanot, se foien zenuch, galasat, curune de jas. Gares mai pensat, de pudi, di seur rosare, col'erba del prat. Quindi questa immagine magnifica di la pioggia e il freddo di stanotte, sulle foglie in ginocchio, ha lasciato corone di ghiaccio. Non avrei mai pensato di potere recitare il rosario con l'erba del prato.
È veramente splendido. Oltretutto noi sappiamo che hai anche una versione inglese della poesia, la pubblicheremo probabilmente come parte dell'articolo che accompagnerà il podcast di questa nostra chiacchierata. Valentina, prima di lasciarti andare, in conclusione, come pensi i dialetti possano essere riscoperti, mantenuti, salvati se c'è bisogno di salvarli o promossi? Esiste davvero una possibilità di farlo oppure siamo in una situazione tipo climate change che possiamo soltanto rattoppare una situazione che è sfuggita di mano?
Io sono molto ottimista e ho moltissima fede nelle nuove generazioni, sia per quanto riguarda il cambiamento climatico che per quanto riguarda il patrimonio linguistico culturale. Allora, secondo me la chiave è non politicizzare queste scelte, quindi non deve diventare una scelta politica, non ha niente a che fare con la politica, ma ha tutto a che fare con la diversità culturale e anche questa idea di ospitalità della diversità. Quindi bisogna trattarle come lingue vive. Non bisogna fossilizzarle, bisogna essere creativi secondo me, creare dei neologismi in queste lingue perché dobbiamo essere capaci di chiamare queste nuove tecnologie che non esistevano quando i nostri nonni parlavano queste lingue. Quindi veramente divertirsi con queste lingue e utilizzarle nella nostra vita quotidiana. quasi quasi non serve neppure veramente accanirsi e insegnarle nelle scuole, che poi diventano anche degli obblighi. Bisogna divertirsi con queste lingue, quindi è per questo che io adoro la traduzione poetica, perché è una cosa anche un po' ludica, una cosa che anche un po' fa ridere volendo, quando si traduce qualcosa di molto serio in una lingua contadina come il bresciano. Ma in realtà è nel divertirsi e nel piacere che noi potremo veramente trasmettere questo patrimonio alle prossime generazioni. E poi bisogna parlarle, questo è tutto, bisogna insegnarle, anche se ci siano 10 parole, trasmetterle alla nuova generazione. E questo è un grandissimo regalo che si può fare per le nuove generazioni. Quindi a tutti voi, cominciate a mischiare il vostro dialetto, il vostro inglese, il vostro francese, italiano, e condividerlo con tutti.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.